Ed eccomi ancora qua per l'ennesima volta, iniziamo quindi insieme anche questa settimana e cerchiamo di iniziarla quindi nel modo migliore, aprendo la Bibbia, aprendo la parola di Dio e questa sera in un libro nuovo. Iniziamo lo studio del secondo libro scritto da Mosè, l'Esodo. Prima però facciamo una introduzione. Esaminiamo il messaggio principale. Questo libro continua il racconto iniziato in Genesi, anche se da allora è intercorso un lasso di tempo di almeno 3 secoli e mezzo. In Genesi, al capitolo 15, versetto 13, leggiamo che i discendenti di Abramo avrebbero vissuto 400 anni in Egitto. Troviamo la conferma di questo periodo in Esodo, capitolo 12, versetto 40, e in Galati, capitolo 3, versetti 16 e 17. Questi versetti precisano che il periodo esatto è di 430 anni. La parola Esodo significa uscita e narra la storia del modo potente in cui Dio liberò Israele dalla schiavitù, usando Mosè come loro guida. Il messaggio di Esodo è sintetizzato nella lettera agli Ebrei, al capitolo 11, versetti 23 sino al 29, con queste parole. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Per fede attraversarono il Mar Rosso su terra asciutta, mentre gli egiziani che tentarono di fare la stessa cosa furono inghiottiti. Qualcuno ha detto: Esodo è un libro in cui non comincia niente e niente finisce. In effetti, anche se c'è un intervallo di 400 anni, Esodo continua a raccontare la storia dello sviluppo delle tribù di Israele fino a diventare una nazione. Infatti il testo di Esodo inizia menzionando i capostipiti delle 12 tribù. I componenti della famiglia di Giacobbe venuti in Egitto erano 70. Lo leggiamo in Genesi 46, 27, mentre si possono stimare ragionevolmente in 2 milioni e 100.000 le persone uscite dall'Egitto ai tempi dell'Esodo. Sebbene sia quasi impossibile essere certi sulle date di quei tempi lontani, sembra che Giuseppe sia arrivato in Egitto durante il periodo dei re e pastori Ixos, che erano conquistatori semitici, imparentati con Abramo, Isacco e Giacobbe. In effetti, gli israeliti erano forse i loro unici amici, in quanto erano essi stessi odiati dagli egiziani. Alla fine essi furono cacciati da una dinastia di origine egiziana, comprensibilmente ostile agli stranieri. Da questa discendeva il faraone che oppresse gli ebrei e che non aveva conosciuto Giuseppe. La figura di Mosè giganteggia in tutto il libro. È l'autore del Pentateuco, che comprende i primi 5 libri del Vecchio Testamento e che sono Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Nel libro dell'Esodo, la vita di Mosè si può dividere in 3 periodi di 40 anni ciascuno. Nel primo periodo abbiamo i 40 anni nel palazzo del Faraone in Egitto, poi abbiamo 40 anni nel deserto di Madian e infine 40 anni nel deserto come guida di Israele. L'educazione che Mosè ricevette in Egitto, si può presumere nel Tempio del Sole, non lo aveva certamente preparato a seguire Dio e a condurre Israele fuori dall'Egitto. Lo preparò invece a essere un capace condottiero e statista, cosa che gli servì più avanti. Ci vollero i 40 anni di preparazione da parte di Dio nel deserto per laurearlo e fargli capire che non era in grado di liberare il popolo di Israele da solo, perché il suo compito era più che governare un popolo, ma amministrarlo e essere il portavoce di Dio. Notiamo che Dio prepara Mosè per un periodo di 40 anni e poi lo rimanda in Egitto per liberare il suo popolo. Mosè ha il compito di riunire gli anziani di Israele e di andare dal faraone. Il faraone rifiuterà di lasciar partire il popolo, e questo rifiuto segnerà l'inizio di una lotta tra Dio e gli dèi d'Egitto. È noto che in Egitto regnava l'idolatria, con migliaia di templi e milioni di idoli, e dietro questa idolatria c'era Satana. La religione egiziana era molto potente. In 2 Timoteo 3, versetto 8, leggiamo: «E come gli Ennei e gli Ambrei si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini dalla mente corrotta, che non hanno dato buona prova quanto alla fede». La prima reazione di Faraone è quella di dire di non conoscere Dio e di non aver nessun motivo per ubbidire alla sua voce e lasciar partire il popolo di Israele. Troviamo questo in Esodo capitolo 5, versetto 2. Ma quando il faraone e gli egiziani sono sottoposti alla prova delle 10 piaghe, il faraone si affretta a chiamare Mosè, dichiarandosi pentito e peccatore. Puoi confrontare queste cose che ho appena detto in Esodo capitolo 9, versetto 27, oppure al capitolo 10, versetto 16. Tutto questo fa sorgere la domanda: perché le 10 piaghe? Si trattava della battaglia di Dio contro gli dèi dell'Egitto, e ogni piaga era diretta contro un Dio in particolare. In Esodo 12, versetto 12, leggiamo: «Quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dèi d'Egitto. Io sono il Signore». Lo scopo di Dio era quello di rivelare al suo popolo che Egli, il Signore, era molto più grande e potente di qualsiasi Dio d'Egitto e che Egli aveva la potenza per liberarlo. Dopo l'introduzione possiamo iniziare adesso con il primo capitolo di questo nuovo libro, l'Esodo. In questo capitolo vedremo che, mentre il popolo di Israele si trova in Egitto, un nuovo faraone sale al trono. Come conseguenza inizia una dura schiavitù e la persecuzione del popolo di Israele. Leggiamo anche dell'eroismo di due donne. Possiamo fare alcune osservazioni. I primi versetti di Esodo si ricollegano a Genesi e danno un elenco delle prime persone arrivate in Egitto. Saltando un lasso di tempo di almeno 3 secoli e mezzo, al versetto 7 viene continuato il racconto di Genesi. Il versetto chiave di questo libro si trova al capitolo 20, versetto 2. «Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù». Ma passiamo a vedere cosa succede al popolo di Israele in Egitto. Leggiamo il testo, Esodo, capitolo 1, dal versetto 1 al 6. «Questi sono i nomi dei figli di Israele che vennero in Egitto. Essi ci vennero con Giacobbe, ciascuno con la sua famiglia: Ruben, Simeone, Levi e Giuda, Issacar, Zabulon e Beniamino, Dan e Neftali, Gad e Asher. Tutte le persone discendenti da Giacobbe erano 70. Giuseppe era già in Egitto. Giuseppe morì, come morirono pure tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione». Abbiamo già detto che Esodo è la continuazione di Genesi, che si conclude con la morte di Giuseppe. Il libro di Esodo inizia dicendo che Giuseppe, tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione era morta. Sono passati 3 secoli e mezzo. Nel capitolo 46 di Genesi, Dio aveva detto che Israele sarebbe diventato una nazione grande e numerosa nel paese di Egitto. E come possiamo constatare al versetto 7, questa profezia si era effettivamente avverata, mentre al versetto 8 vediamo che avviene un grande cambiamento. Ma leggiamo questi due versetti, Esodo quindi capitolo 1, versetti 7 e 8. «I figli di Israele furono fecondi, si moltiplicarono abbondantemente, divennero numerosi, molto potenti, e il paese ne fu ripieno. Sorse sopra l'Egitto un nuovo re, che non aveva conosciuto Giuseppe». Sul trono di Egitto sale un nuovo faraone che non aveva mai sentito parlare di Giuseppe. È probabile che gli Ixos, re pastori semiti, siano stati deposti e che la precedente dinastia dei re egiziani sia ritornata sul trono. Quindi il nuovo faraone, non avendo mai conosciuto Giuseppe, non si sentiva in debito né verso di lui né verso i suoi discendenti. Al versetto 8 impariamo una grande lezione sull'insegnamento della parola di Dio. C'è una grande responsabilità nell'insegnare la Bibbia a tutte le generazioni, soprattutto ai bambini. Se questo compito viene trascurato, verrà un tempo in cui la Bibbia sarà dimenticata. Facciamo un esempio nel campo della pubblicità. Un prodotto arcinoto come la Coca-Cola sembrerebbe non aver bisogno di essere pubblicizzato, eppure una percentuale del costo di ogni bottiglia è dedicata alla pubblicità, altrimenti nel giro di pochi anni il marchio verrebbe comunque dimenticato. A quel tempo, in Egitto, salì al trono un faraone che non aveva mai sentito parlare di Giuseppe. Allo stesso modo c'è sempre una nuova generazione che non ha mai sentito parlare di Gesù Cristo. E noi potremmo essere stupiti se i nostri figli o nipoti ignorassero avvenimenti che noi abbiamo vissuto e che ci hanno profondamente turbati. Pertanto è molto importante insegnare alle nuove generazioni quello che è accaduto nelle precedenti. Quel Giuseppe, che una volta era così famoso da essere considerato da tutti un eroe, ora è un perfetto sconosciuto. Il nuovo faraone non era quindi più tanto ben disposto, come i suoi predecessori, nei confronti degli israeliti. Proseguiamo nella lettura con i versetti dal 9 al 12. Egli disse al suo popolo: «Ecco, il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più potente di noi. Usiamo prudenza con esso, affinché non si moltiplichi e in caso di guerra non si unisca ai nostri nemici per combattere contro di noi e poi andarsene dal paese». Stabilirono dunque sopra Israele dei sorveglianti ai lavori per opprimerlo con le loro angherie. Israele costruì al faraone le città che servivano da magazzini, Pitom e Ramses. Ma quanto più lo opprimevano, tanto più il popolo si moltiplicava e si estendeva, e gli egiziani nutrirono avversione per i figli di Israele. L'eventualità che Israele potesse allearsi con i nemici dell'Egitto non era poi tanto immaginaria. Il miglior modo per risolvere la questione sarebbe stato quello di lasciare il popolo di Israele libero di andarsene, anche se il faraone aveva bisogno di schiavi. Invece, il faraone decise di superare l'ostacolo di testa sua. Il popolo di Israele fu dunque obbligato a lavorare duramente. È falso dire che edificassero le piramidi, perché queste esistevano già da moltissimi anni, ma costruirono città deposito come Pitom e Ramses. In un primo tempo agli israeliti veniva fornita la paglia per fare i mattoni, ma quando la persecuzione divenne più aspra, essi furono costretti a procurarsi la paglia da soli e a fabbricare lo stesso numero di mattoni di prima. Senza dubbio, per loro la vita era diventata molto difficile e le cose sarebbero peggiorate sempre di più. Il Signore aveva predetto ad Abramo questi tempi difficili. In Genesi, capitolo 15, versetto 13, leggiamo: «Il Signore disse ad Abramo: sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni». Queste parole contengono tre previsioni, e cioè: gli israeliti sarebbero vissuti come esuli in terra straniera, sarebbero diventati schiavi e sarebbero stati oppressi. Tutto questo si è avverato alla lettera ed è registrato nei primi versetti del primo capitolo di Esodo. Ma più gli egiziani opprimevano il popolo, più gli israeliti si moltiplicavano. Proseguiamo la lettura con i versetti dal 13 al 16 di Esodo, capitolo 1. «Così essi obbligarono i figli di Israele a lavorare duramente. Amareggiarono la loro vita con una rigida schiavitù, adoperandoli nei lavori d'argilla e di mattoni, in ogni sorta di lavori nei campi. Imponevano loro tutti questi lavori con asprezza. Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici ebree, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua, e disse: «Quando assisterete le donne ebree al tempo del parto, quando sono sulla sedia, se è un maschio, fatelo morire, se è una femmina, lasciatela vivere». Gli egiziani non si erano limitati a rendere schiavo il popolo di Israele, lo maltrattavano in ogni modo. Tuttavia, nonostante queste oppressioni, Dio benediceva il suo popolo e il loro numero aumentava continuamente. Anche il re si rese conto di questa rapida crescita degli schiavi e si rivolse alle levatrici ebree per risolvere il problema. È interessante notare il significato dei nomi delle due levatrici citate prima nel versetto 15. Sifra significa bellezza e pua splendore, due aggettivi che caratterizzano le figure femminili dei dipinti egiziani. Queste due donne occupavano evidentemente un posto chiave in Egitto ed erano responsabili delle levatrici che assistevano i parti. Qui ci troviamo di fronte a un ennesimo tentativo di Satana di interrompere la linea di discendenza del Signore Gesù Cristo, tentativi che si ripetono attraverso tutta la Bibbia, dal Vecchio al Nuovo Testamento. Numerosi sforzi sono stati fatti per distruggere gli ebrei e l'antisemitismo si riscontra in tutto il mondo. L'origine di questo odio antisemita è satanica e nessun cristiano dovrebbe mai prendervi parte. Di solito i persecutori degli ebrei sono persone che non conoscono Dio veramente. Questo dovrebbe far riflettere quanti ancora oggi, dentro e fuori, varie chiese e religioni mantengono questo atteggiamento. Io sono convinto che nessuno può studiare seriamente la Bibbia e poi diventare antisemita. E con questa convinzione, questo consiglio, voglio fermarmi qui per quanto riguarda lo studio di questa sera. Bene, io voglio salutarvi tutti quanti caramente e vi invito a risentirci proprio domani sera. Ciao!